avere mal di testa, ascoltare radiazione.
Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori in diretta, che sono le 9:31 minuti per la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 4 dicembre. Come sempre iniziamo a partire dal ricordarvi i contatti per poterci chiamare, commentare, suggerire iniziative. Quindi il nostro numero, il 380 4716 299, oppure la nostra pagina Facebook, meglio ancora quella Twitter, ma anche la mail contaminati@radiazione.info. Anche questa mattina, come sempre, partiremo dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali fino alle 11, ma in particolar modo vi segnalo che alle 10 ci metteremo in contatto con Giovanna, una delle mamme che domani sarà in presidio a Roma davanti a Montecitorio, madre infatti di detenuti che sono morti in carcere, ricordando ancora una volta che di fatto oggi di carcere si muore, e come, visto che sono almeno 40 i morti suicidi quest'anno, oltre a oltre 500 tentativi di suicidio e oltre 4.000 gli atti di autolesionismo, tra l'altro dati parziali che rivelano solamente una piccola parte di quello che è l'inferno carcerario e che soprattutto non sono una fatalità. Di questo ci occuperemo comunque dopo, rispetto a questo appuntamento, a questa giornata in ricordo dei prigionieri uccisi dal carcere e di tutte le vittime della violenza poliziesca. Quindi insomma ci sarà questa intervista, questo contributo per l'appunto dalle 10. Detto questo, e visto che i contatti intanto ve li ho ricordati, vi lascio a un breve stacco musicale anche in attesa del mio co-conduttore, in arrivo anche con i giornali cartacei, così cominciamo appunto la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 4 dicembre.
I was out in the rain. I was feeling downhearted. I was drinking again. I was standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to a stranger I baptized long ago. I was young, I was foolish, I was angry, I was fun, I was charming, I was lucky. Tell me how I chime. And the girls
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci in diretta a 9:38 minuti di questa mattina, lunedì 4 dicembre, durante la rassegna stampa qui su radiazione.info, e cominciamo, come dicevamo prima dello stacco musicale, a partire da una notizia di cronaca locale. Siamo infatti a pagina 15 del Mattino di Padova e ancora una volta torniamo a parlare di alloggi popolari e in particolare del nuovo ISEE, quindi l'indicatore della situazione economica equivalente, dove era piuttosto prevedibile rispetto alle nuove procedure che si originasse il caos. Difatti l'articolo che abbiamo qui sotto mano recita proprio: Ater sul nuovo ISEE è caos e 8.000 famiglie in allarme. Quindi l'azienda regionale chiede agli inquilini l'invio della scheda entro il 15 dicembre e Conte Giacomo della CGIL dice: scadenza anche per gli studenti, si rischia l'ingorgo. E quindi sono centinaia le segnalazioni degli inquilini ATER preoccupati per l'invio nei giorni scorsi di una lettera che richiede loro entro il 15 dicembre la presentazione di una scheda ISEE per la verifica del proprio stato economico e patrimoniale. A denunciare un allarme inaspettato proprio nel pieno di un'altra scadenza centrale, questa volta appunto per gli studenti universitari che accedono agli incentivi previsti dal sistema universitario in materia di alloggi e borse di studio, e anche in questo caso direi che il nuovo ISEE, i nuovi criteri ISEE per gli studenti sono stati più che svantaggiosi in termini proprio di perdite lo scorso anno di alloggi e borse di studio. Ebbene, insomma, a denunciare questo allarme, che qui definiscono inaspettato, è proprio il CAF CGIL di Padova. E quindi qui affermano: senza che nessuno ci avvertisse o che ci fosse comunicato alcunché, abbiamo iniziato a ricevere telefonate cariche d'angoscia da parte degli oltre 15.000 inquilini dei circa 8.000 alloggi ATER della provincia. una telefonata dietro l'altra di cittadini che nulla sapevano di questa incombenza e che tantomeno erano in grado di compilare in autonomia i documenti necessari per l'ottenimento della scheda ISEE da parte dell'INPS. Quindi qui poi affermano che si sono subito attivati, informati presso l'ente provinciale che gestisce gli alloggi popolari e hanno così scoperto che la presentazione del documento non è di certo facoltativa, bensì è obbligatoria, sebbene la scadenza del 15 non sembri essere tassativa, ma entro la fine dell'anno la nuova legge sulle case popolari impone a tutti i titolari di un contratto di affitto ERP di presentare questo documento. Qui appunto poi si ripete il problema, ovvero già ci sono oltre 4.000 studenti universitari che si rivolgono al CAF appunto per l'accesso alle agevolazioni e si rischia quindi un ingorgo drammatico senza nessuna comunicazione precedente e di conseguenza nessuna organizzazione successiva. E in effetti la nuova legge regionale approvata il 3 novembre scorso si baserà proprio sulla scheda ISEE-ERP, quindi derivata dall'ISEE, per ricalibrare i canoni, per verificare anche il diritto di assegnazione degli alloggi e per le liste per le assegnazioni. Qui poi abbiamo anche la voce dell'ATER di Padova, Gianluca Zaramella, che poi è il commissario dell'ATER, ricordando ancora una volta che quest'ente che dovrebbe, usiamo il condizionale, gestire il patrimonio pubblico, per l'appunto è commissariato. E lui afferma: nessuno perderà la casa perché è in ritardo, l'importante però è che tutti entro la fine dell'anno abbiano presentato la documentazione necessaria. La nuova legge regionale si regge infatti su questi indicatori per verificare i requisiti, determinare i canoni e per la compilazione delle liste d'attesa. È un sistema che, lui dice, garantirà una maggiore tutela a chi ha bisogno. E insomma, siamo al 4 di dicembre, c'è chi riceve le lettere proprio in questi giorni, magari persone anziane, famiglie con tutta una serie di disagi, famiglie con familiari disabili, e quindi insomma vogliamo proprio vedere come presentare appunto il nuovo ISEE entro la fine dell'anno. Vogliamo proprio vedere, ecco, come sia una passeggiata come qua viene descritta. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
scars, just to forget my scars. Sweatshops have made me shifty. I can enjoy my speed, I'm nifty. I hope I live till I'm 50. See my city girl quit till I'm 50.
E buongiorno a tutti dalla rassegna stampa di lunedì 4 novembre su Radiazione. Continuiamo questa rassegna.
Dicembre,
cosa ho detto?
Novembre.
Ok, sono rimasto un mese indietro, scusate. E avrei ancora molto più tempo per dare esami o per fare altro, ma purtroppo questo mese è già passato.
Ma il tempo è proprio la legge di Amazon.
Esatto, proprio di tempo e di fatica stiamo parlando a questo punto, in quanto come titola il mattino, è arrivato Amazon, il gigante è a Padova, già al lavoro 275 addetti. Bene, qui continueremo con la lettura di questo articolo perché merita assolutamente una lettura visto il lessico che viene utilizzato dai giornalisti del mattino e visto un po' la spettacolarizzazione di questa azienda, e ve ne daremo insomma una dimostrazione. L'articolo continua dicendo che sarà in attività, quindi il deposito di Bigonza, l'e-commerce ora ha una base nel Triveneto, senza pubblicità né cerimonie, l'azienda di Bezos ha avviato un magazzino di 7.400 metri quadri. Padova, il lavoro è qui, adesso, ed è questo, 75 posti da magazziniere, persone reattive, scattanti, disponibili al lavoro notturno, poche pause, non per niente li hanno soprannominati i maratoneti, aggiungerei sfruttati, ma questo è a mio parere. E poi 200 posti da corriere, buona conoscenza del territorio, dei quartieri, delle stradine, poche storie sugli orari, si consegna tutto il giorno, la velocità prima di tutto. E già l'articolo, diciamo, dà un'impronta molto chiara di quello che è il lavoro all'interno di Amazon.
Sì, esatto.
Devi
non
lavorare tanto, ad orari dilatatissimi ma senza pause e senza lamentarti più che altro.
Non lo stipendio, non le garanzie, non i diritti, ma la velocità prima di tutto.
La velocità e la fatica, sono dei maratoneti. È il business che non conosce e non teme la crisi, quello che, si dice, sta uccidendo come mosche i negozietti che avevamo vicino a casa. Ma è Amazon, baby, è l'e-commerce, il futuro, il risparmio, la scelta senza confini. Questa frase non l'ho partorita io, ma è scritta seriamente sul Mattino.
È scritta proprio sul Mattino online.
Ed è anche qui, adesso, è a Peraga di Bigonza, l'avresti mai detto? Tutto quello che dico è scritto sul Mattino, anche se l'articolo fa abbastanza ridere. Il magazzino è spuntato a Bigonza come un'astronave che atterra su un campo incolto. Ti svegli una mattina e la trovi lì. Sono 7.400 metri quadrati in un'area di oltre 20.000. L'ha costruito in un amen la società direzionale Bigonza, quella di Luigi Endrizzi, l'ingegnere scomparso qualche settimana fa in Crimea. È uno degli 8 centri di smistamento che l'azienda di Bezos ha in Italia, una sorta di tappa intermedia fra i grandi centri di distribuzione, che invece sono 3 grandissimi, a Piacenza, a Vercelli e a Rieti, e i clienti. Lo chiamano l'ultimo miglio per identificare l'ultimo tratto prima della consegna. Con questo deposito incrementiamo la capacità e la flessibilità.
Termine è molto importante,
sì,
quello
sì,
della flessibilità.
Assolutamente. Niente, abbiamo avuto un problema di connessione che è flessibile anche lei. Fa sapere Amazon Logistica attraverso il suo ufficio stampa, permettendo ai corrieri locali e regionali di arrivare più rapidamente alla consegna degli ordini. Veloce è stata la costruzione del magazzino, veloce la realizzazione di questo articolo, mi aspetto. Altrettanto rapido l'avvio dell'attività a metà ottobre. Sono 25 i magazzinieri che l'azienda ha inserito in pianta stabile, con contratto a tempo indeterminato. Altri 50 sono chiamati attraverso le agenzie interinali per far fronte ai picchi di lavoro, e con contratti brevi o brevissimi, da un minimo di 2 settimane a un massimo di 3 mesi. Dagli annunci della Deco si può intuire quello che gli viene richiesto: ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti. Essenziale per l'assunzione è la disponibilità a lavorare su turni, e anche di notte. I ritmi, si racconta, sono come minimo intensi, pause ridotte un po' meno del necessario. Intorno al cubo a righe di Via Spagna, in piena zona industriale, girano tutti con una pettorina fluorescente. Una ragazza trova il tempo di una sigaretta, ma non ha la voglia di parlare. «Lavoro qui? No, sono un fornitore», risponde, «ma non è merce quella che fornisce ad Amazon. Fornisco lavoro», taglia corto. Forniscono lavoro anche i corrieri che con i loro furgoni, per lo più a noleggio, come in affitto è lo stabile, perché Amazon vende ma non compra, girano intorno al magazzino per caricare e partire. Sono decine in fila o fermi, con le quattro frecce accese. Amazon ne ha assunto 100 a tempo indeterminato, convenzionandosi con 3 corrieri locali, ma altri 100 sono chiamati attraverso le agenzie interinali, anch'essi a sentire l'azienda con contratto nazionale trasporti e logistica, 39 ore settimanali previste più straordinari al 30%. E ce li danno tutti, racconta con uno con orgoglio, perché siamo in giro dalla mattina fino a sera senza pause. Fatti i conti, sono 275 posti spuntati dal nulla e quasi nel silenzio, un numero che tra l'altro è destinato a crescere perché il Natale è dietro l'angolo. Gli ordini si moltiplicano, gli italiani si fidano sempre di più degli acquisti online, il catalogo Amazon per il nostro paese offre 137 milioni di articoli con prezzi che mediamente sono più bassi del 25-30% rispetto a quello che si trova fuori dal sito del colosso. Si temeva il traffico e il traffico c'è, ma non attraversa il paese. Ci gira intorno e le voci di protesta che si sentivano un paio di mesi fa si sono già assopite. Si discute invece, lo si farà ancora, di diritti. La qualità del lavoro e non solo la qualità, questo è il tema adesso. Amazon però rassicura, 25 magazzinieri e 100 corrieri sono a tempo indeterminato e gli altri 100 corrieri con contratto di somministrazione hanno comunque il trattamento previsto dal contratto nazionale, lavorando da un minimo di 6 ore a un massimo di 9 ore al giorno.
Sì, mi viene da dire che saranno pure qualcuno a tempo indeterminato, ma di sicuro un tempo indeterminato per essere sfruttati per l'appunto finché non si crepa, perché con questi ritmi qui purtroppo insomma alla fine è un po' quella.
Beh, parliamo comunque di 40 ore settimanali più gli straordinari che senz'altro sono poi obbligatori
saranno la stessa cifra. Quindi senz'altro si arriverà tranquillamente a 70-80 probabilmente.
Assolutamente, no, simpatico inoltre una delle ultime uscite dell'articolo, insomma, che Amazon assicura che non ci saranno più problemi all'interno dell'azienda come è stato un po' durante il Black Friday, in cui in realtà i reparti della logistica hanno scioperato soprattutto in Emilia, insomma,
esatto,
dove hanno
prima,
portato
infatti,
un blocco forte e grosso della distribuzione.
In questo articolo si citava Piacenza, noi ci auguriamo insomma che anche a Padova si verifichino insomma delle lotte, si attuino delle lotte come quelle che ci sono state a Piacenza e che continuano ovviamente ad esserci.
Assolutamente.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
Eccoci le 9:57 minuti qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 4 dicembre, e per l'appunto sfogliando così il mattino di Padova non abbiamo trovato altre notizie particolarmente interessanti, comunque insomma sia rispetto a il nuovo ISE sulle case popolari e poi la questione di Amazon, quindi insomma la contraddizione principale, quella tra capitale e lavoro, che senz'altro arriva anche qui nell'ex ricco nord-est. Passiamo alla cronaca nazionale e nello specifico, visto che arriviamo insomma in direzione delle feste di Natale, ovviamente ha fatto piuttosto scalpore una pubblicità, quella di Pandora, che recita testualmente: un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale di Pandora? Che cosa, secondo te, cosa la farebbe felice? E quindi, come dire, rispetto a questa pubblicità, l'ennesima sessista, senz'altro, insomma, già ne vediamo a bizzeffe, però stavolta senz'altro Pandora si è superata mettendo assieme tutta una serie di stereotipi di questa società che cerca di attribuire alle donne. Ci sono quindi il ferro da stiro, quindi il pigiama e il grembiule, quindi questi oggetti destinati a una donna che deve stare a casa, insomma, che deve passare il suo tempo libero tra le mura domestiche. Poi, per quanto riguarda il bracciale, magari anche la qualità del bracciale stesso, insomma, senz'altro si può tranquillamente dire a Pandora che se lo tengano e che, come scrivono anche sulla pagina di Non Una Di Meno, piuttosto un regalo gradito sarebbe quello del rispetto. Quindi con l'hashtag no pubblicità sessiste abbiamo anche questo contributo dal web rispetto a questa ennesima pubblicità allucinante. Quindi purtroppo senz'altro continueremo a vederne delle belle, ma sempre restando in tema di diritti invece delle donne, rispetto al fatto che abbiamo anche passato da poco la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che è avvenuta appunto il 25 di novembre. Ebbene, da Amazon ci spostiamo a un altro grande colosso, che è l'IKEA, e che senz'altro cerca insomma di ripulire la propria immagine con tutta una serie di campagne, soprattutto in questo periodo pre-natalizio. Ebbene, con l'hashtag We Together c'è un appuntamento che segnaliamo tutti quanti, ovvero domani 5 dicembre, al titolo di Pessima IKEA, presidio appunto all'IKEA di Via Nuova Marchesi 4 a Corsico, domani dalle 10:30 alle 12:30, un presidio di solidarietà con Marika, la donna infatti licenziata da IKEA, dove lavorava da oltre 12 anni. Licenziata come mai? Perché è stata spostata da un reparto ad un altro, di conseguenza anche con dei cambi di orari lavorativi. Peccato che una persona non è necessariamente al servizio dell'azienda, a maggior ragione quando ha due figli di cui uno disabile e di conseguenza usufruisce anche della legge 104. Ebbene, dopo appunto 17 anni, anzi scusate, di lavoro, Marika è stata licenziata da IKEA proprio perché non riusciva a rispettare i nuovi orari imposti dall'azienda. In questo scenario, quindi, non una di meno, ha dichiarato guerra a tutte le forme di violenza sulle donne, che sia fisica, psicologica oppure lavorativa, come nel caso di Marika. E quindi non solo qui c'è un contributo, una lettera, sempre dalla pagina Facebook, ma viene per l'appunto rilanciato questo presidio convocato da Filcams CGL Milano. Più siamo, più la solidarietà diverrà forza. Quindi per l'appunto il presidio sarà domani in solidarietà a Marika dalle 10.30 alle 12.30 in via Nuova Marchesi a Corsico e quindi davanti proprio all'IKEA. Adesso invece, sempre rimanendo sulla data di domani, come annunciavamo all'inizio della trasmissione, ci metteremo in collegamento con Giovanna per rilanciare un altro importante appuntamento proprio domani in occasione di questa giornata in ricordo dei prigionieri uccisi dal carcere e di tutte le vittime della violenza poliziesca. Quindi andremo a parlare di nuovo di carcere di cui si muore, e difatti domani ci sarà un presidio a Roma davanti a Montecitorio. Quindi adesso facciamo un piccolo stacco musicale e ci mettiamo in collegamento.
Freedom, item, meet him, where should we read him? This one needs a brand new read him. Weed and the key, weed and the key them to life, let's beat him. Weed them smartphones, don't beat him.
Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that.
Guns blows doors to the system. Yeah, fuck them when we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck them when we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western.
You're back.
Eccoci allora, sono le 10 e 6 minuti qui su radiazione.info e come preannunciato sia dalla nostra pagina Twitter che poco fa anche durante la trasmissione, adesso siamo in diretta con Giovanna. Intanto ti saluto e ti ringraziamo per la disponibilità alla telefonata.
Grazie a voi, saluto tutti, buona giornata.
Ecco, noi dicevamo anche prima di contattarti che ancora una volta, come abbiamo detto anche diverse volte ai nostri microfoni, purtroppo oggi di carcere si muore e si continua a morire e abbiamo saputo di questa giornata prevista per domani in ricordo dei prigionieri uccisi dal carcere e di tutte le vittime della violenza poliziesca. Abbiamo anche detto prima quelli che sono un po' i numeri di questa strage, almeno 40 i morti suicidi quest'anno, 567 invece i tentativi di suicidio, ma anche oltre 4.000 gli atti di autolesionismo, che poi sono dati parziali che ci danno solamente in parte l'idea della gravità dell'inferno che si vive in carcere e soprattutto sono dei dati che testimoniano il fatto che ci sono delle responsabilità dietro e non delle fatalità. Ecco, sappiamo che tu e un altro gruppo di mamme state organizzando appunto proprio per domani 5 dicembre un presidio a Roma davanti a Montecitorio, quindi ti chiederei appunto se per gli ascoltatori puoi spiegare un po' come nasce questa iniziativa e se possiamo dare delle ulteriori indicazioni per questa mobilitazione.
Questa nasce tutto da noi mamme, nel senso anche da sorelle e da figlie. Questa giornata nasce perché, come tutte le persone che mi dovete perdonare che sono emozionata.
Non ti preoccupare.
Nasce perché noi mamme cerchiamo la verità, specialmente è nata principalmente da me e Mirella, un'altra mamma che ci siamo incontrati un anno fa, perché abbiamo lo stesso vissuto dietro. I nostri figli sono morti appena 22 anni nei carceri italiani. Mio figlio dopo 39 giorni e il figlio della Mirella dopo 3 mesi. E niente, ci siamo ritrovate, abbiamo incominciato a mettere le nostre idee insieme, a voler capire, a fare in modo che i nostri figli fossero ricordati, perché non fossero morti invani e che non ci siano... Non vorremmo che ci fossero altre morti di carcere, ma anche di abusi e di errori giudiziari, perché ogni giorno leggiamo qualcosa che ci fa male. Noi siamo in primis proprio che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. I miei primi 2-3 anni sono stati quelli di essere, di chiudermi. Andavo in certe circostanze alle assemblee. Però adesso sono molto più consapevole di ciò che è successo a mio figlio, di ciò che è successo ad altri figli. E noi non siamo a testimoniare soltanto per noi, ma vorremmo testimoniare per tutti gli abusi, perché si è affermato queste cose, che non succedono più. Principalmente il nostro obiettivo è quello, ma anche di farci sentire, di far sentire la nostra voce, che noi, a noi... perdonatevi.
Non ti preoccupare, noi anzi siamo molto molto contenti, sì, di sentirti, perché purtroppo sono tante le persone che di fronte a tragedie di questo tipo si chiudono in se stesse e dopo un po' si rassegnano. Invece tu e le altre mamme, le altre figlie e le altre sorelle sicuramente state dando un messaggio opposto, che è quello di non fermarsi, di continuare insomma a denunciare questa situazione, proprio come dicevi tu, per far sì che questa situazione si conosca e soprattutto si abbatta.
Giusto, perché stare in silenzio, anche a volte mi sono ritrovata a conoscere persone, madri, in cui ho visto proprio la delusione negli occhi, il fatto di non aver giustizia. Ma non bisogna fermarsi, perché può darsi che col tempo, io penso proprio che ci sarà il suo tempo, avremo delle risposte. Io già le sto avendo, molto piccole, ma le sto avendo. E per io spero che potete condividere in tanti la nostra giornata, perché per noi sarebbe importante che ci fossero anche altre persone a Roma, oltre a noi, a condividere questa cosa. Ne abbiamo fatto da sole, abbiamo iniziato da sole, poi ci ha affiancato anche Lucia Uva, che ci ha dato l'idea un po', la giornata l'ho scelta io, il 5, la Mirella ha fatto altre cose, perché lei aveva in mente questa cosa di una giornata in memoria delle vittime dello Stato e di Busi in divisa, ed era giudiziario da un po' di tempo, ne ha parlato con me, abbiamo messo le nostre idee insieme e abbiamo fatto questa cosa, cercando, come dicevi tu Alessia, di fare in modo che le persone si hanno più sensibilità a queste, al nostro dolore, perché alla fine chi lo vive sulla sua pelle vorrebbe che altre mamme non gli succedessero, o padri o figli o sorelle, ma in realtà succede e la gente si chiude, come dicevi tu prima, come ho detto io prima, all'inizio mi sono chiusa anche se partecipavo ad eventi, però era molto faticoso per me perché la parte emotiva era più forte, perché poi a volte mi sono vergognata nel luogo dove è morto mio figlio, ma ora non mi vergogno. Io a volte dico mio figlio aveva sbagliato, ma per quale motivo aveva sbagliato? A volte mi chiedo chi è stato a farlo sbagliare, come tanti ragazzi così giovani. Mio figlio era piccolo, c'era ancora un ragazzo che poteva avere il suo futuro, però gli è stato tolto, gli è stato negato, come è stato negato a me come famiglia di poter vedere mio figlio crescere. E niente, io vi ringrazio di avermi ascoltata, sperando che questa cosa sia condivisa il più possibile, e vi aspetto, se avete bisogno di informazioni, di altre cose, io sono disponibile, non esitate a contattarmi o a contattare anche l'altra madre.
Assolutamente. Grazie. Tra l'altro prima accennavo appunto un pochino ai dati anche rispetto a quest'anno, alle morti e all'autolesionismo insomma in carcere, e mi viene da dire proprio rispetto a queste ultime frasi che stavi dicendo che questi dati non sono appunto una fatalità, ma come dire, sono una conseguenza anche dello stato di miseria e di disoccupazione a cui soprattutto la mia generazione è piuttosto condannata. E quindi, come dire, le riflessioni che stavi facendo sono più che giuste. Non si tratta di aver sbagliato e quant'altro, perché spesso determinate scelte sono proprio dettate per l'appunto dalla miseria, dalla disoccupazione, dalla povertà in cui ci si ritrova. Costantemente abbiamo porte sbattute in faccia, colloqui bravissima. Di lavoro a cui ci viene detto che ci faranno sapere, poi ci vengono insomma proposti lavori in cui addirittura non si viene pagati definitivamente, quindi la realtà è questa, e di conseguenza chi poi applica le leggi senz'altro non fa riferimento a questa realtà che tutti noi viviamo. E io ti ringrazio molto, ti ringraziamo molto per questo contributo. Ti chiederei, rispetto al presidio di domani 5 dicembre a Montecitorio a Roma, a che ora inizia, così anche un po' da...
Allora, sì, noi saremo lì verso 10:30-11, non so in quanti saremo, io ho fatto tanti inviti, sperando che ci siano tante persone, ma noi realmente... io e Mirella ci saremo sicuramente.
Perfetto, noi a nostra volta non solo rilanciamo l'appuntamento con questa intervista e poi con il post che pubblicheremo, ma cercheremo insomma anche di veicolarlo il più possibile anche con gli altri nostri canali, con i social e insomma con tutto ciò che è necessario.
Vi ringrazio io, grazie Alessia, ti auguro una buona giornata.
Anche a te. Allora, grazie. Di nuovo una buona lotta per domani, e di nuovo rilanciamo questo appuntamento. Ti ringrazio e ci sentiamo presto.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Impossibile,
svegliatevi gente, non è un treno in Valsusa.
Sono i vostri soldi,
mangiati da chi li usa,
da uno stato di comodo,
con la mafia collusa,
della vostra fiducia,
di chi ne abusa.
È la morte del mondo,
tra rifiuti e amianto,
alzate le mani al cielo
e poi chiudetele a pugno.
Per un nuovo giorno,
ce lo insegna la storia,
resistere sempre fino alla vittoria.
E se sarà sconfitta, gliela faremo pagare, partendo da un foro, fianco all'ultima scheggia, parallela all'ultimo chiodo, che scheggia l'ultima trave, orgoglioso della mia bandiera. Un treno corso con una barriera, sfondo bianco, chi respira l'amianto, scavando quella galleria, per citare i contro di questo mostro, chiamato ferrovia. Non basta un'intera discografia.
Da Brescia al Basso Garda,
fermarci è impossibile.
Da Verso Valico a Trento,
fermarci è impossibile.
Da Susa e Mugello,
fermarci è impossibile.
Fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile.
Ed è solo un treno, ma l'interesse della casta, ogni buco binario, da destra a sinistra, e non è terrorista chi difende la terra, mettete vero in testa, la resistenza non si arresta,
la testa non c'è svolta,
champagne molotov, dai davvero alla tua sete di rivolta.
Del resto la violenza, una razione alla violenza, e fa più rumore un manganello che festa.
Il Parlamento fermerà la tavola,
no garantito,
un cantiere non è
un forte convertito,
questo stato non c'è, ma va salito, ogni sbirro fuck them, un sasso è colpito,
fermarsi è impossibile,
fanculi poliziotti e opinionisti bastardi, pagati dai soliti stronzi, o i vostri silenzi, ignoranti e bigotti, io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to move it.
Fatti contaminare da Radiazione, ascolta Radiazione.
E rieccoci 10 minuti qui in diretta su radiazione.info, ritornando appunto alla nostra rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 4 dicembre. Facciamo un balzo indietro rispetto a una notizia invece della cronaca regionale, a partire appunto da pagina 18 del Mattino di Padova, visto che la settimana scorsa avevamo abbondantemente parlato della corruzione qui all'Università di Padova. Ebbene, abbiamo un po' una continuazione rispetto a queste mazzette al Bo e di conseguenza appalti nel mirino, e quindi con un'interrogazione il caso sbarca in federazione e stasera si riunisce la giunta. Abbiamo quindi aggiornamenti da Campo San Piero e ci si chiede: casualità o complicità? La vicenda delle mazzette al Bo si collega alla Federazione del Campo Sampierese per l'affidamento e l'esecuzione di lavori e collaudi in alcune opere appunto della zona. Ed il consigliere Domenico Zanon presenta due interrogazioni alla presidente Katia Maccarone chiedendo chiarezza, e in particolare si riferisce a due interventi: quello appunto del Cammino di Sant'Antonio, accessibile a tutti, con lavori a Campo San Piero e Borgo Ricco per un importo di 505.000 euro, finanziati dalla Regione per 399.000 euro e dai due comuni rispettivamente con 64.000 e 42.000 euro, che a Campo San Piero vede praticamente pronto il parco pubblico di via San Francesco. Invece il secondo intervento riguarda la riqualificazione delle piazze di Campodarsego e Fratte. Questo è un progetto costato 1.900.000 euro, dei quali 1 milione è arrivato dalla Regione. E su questo intervento Zanon, si legge, chiede di sapere se Massimo Montato, che come responsabile settore territorio e ambiente della federazione aveva affidato il collaudo tecnico amministrativo all'ingegner Ravazzolo, che per l'appunto avevamo citato proprio nella trasmissione dello scorso lunedì, e visto che si era particolarmente interessato anche alle vicende dello stabile della Marzolo occupata, ebbene, rispetto appunto allo stesso Ravazzolo, qui si chiede se siano le persone oggetto di indagine della Procura della Repubblica di Padova per i lavori eseguiti all'Università di Padova e se la ditta Costruzioni Stradali Martino Silvestro SRL, esecutrice dei lavori, sia l'impresa oggetto della stessa indagine. Quindi stesso tenore per il Cammino del Santo, accessibile a tutti, di cui il responsabile unico del procedimento è sempre Massimo Montato, perché anche in questo caso la federazione ha scelto la professionalità del funzionario provinciale di Montato e perché l'impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro risulta subappaltatrice dei lavori. E inquietanti coincidenze, così le definisce il Mattino di Padova, che vanno approfondite, e oggi quindi si riunisce la giunta della federazione.
E continuiamo invece questa rassegna spostandoci un po' di zona, diciamo scendiamo più a sud e finalmente diciamo che si risvegliano anche un po' le dormienti Marche con due cortei in contemporanea antifascisti per la presenza insomma in entrambe le città di iniziative invece di stampo neofascista e neonazista. La prima organizzata da Casa Pound al porto di Ancona, diciamo un porto che ha visto in passato accendersi grazie a fortissimi lotte, che adesso invece vede la presenza di queste camicie nere in versione 2.0. E comunque il movimento antifascista anconetano, così come quello di Civitanova Marche, dove invece facevano un'iniziativa Forza Nuova, hanno risposto molto bene e centinaia di persone sono scese in strada, insomma, per dire che, come recita un po' lo striscione, che per dire che non li vogliamo, insomma, questi fascisti nelle nostre città, soprattutto in città che hanno visto, insomma, città storicamente rosse, che hanno visto il movimento antifascista sempre presente e che non hanno mai lasciato spazio invece a questi altri soggetti. Al di là del fatto che poi c'è stato tutto questo dibattito pubblico cittadino che lascia un po' a desiderare in entrambe le città su sinistroidi che si fanno portatori di antifascismo quando poi lo legittimano ogni giorno stando all'interno delle istituzioni.
Sì, infatti spesso quando ci sono giustamente dei cortei antifascisti come quelli che stavi citando, non manca mai lo stronzo di turno che dice che ci sono gli opposti estremismi, che la violenza va condannata, quando invece insomma la violenza fascista, che sia verbale o che sia fisica, di fatto soprattutto a livello mediatico non solo viene ampiamente accettata ma quasi viene propagandata, perché se pensiamo al fatto che tutto sommato partiti come Casa Pound e Forza Nuova raccolgono pochissimi voti, perché poi insomma va detto anche questo, per qualche assurda ragione i loro esponenti sono sempre nelle tribune elettorali nazionali e regionali a blaterare contro gli immigrati, a blaterare contro i profughi e quant'altro, insomma, comunque il nemico esterno contro cui cercare di deviare il malcontento popolare, cercano di trovarlo sempre. E quindi, come avevamo detto tante volte, di fatto a questi fascisti vengono proprio stesi i tappeti rossi davanti, e dopo, quando magari invece qualcuno subisce una testata dopo aver steso tappeti, allora lì, ecco, si stupiscono, si indignano e quant'altro.
C'è comunque una vicenda molto divertente su questa, sulla situazione prettamente anconetana. Il direttore, insomma, di questo centro congressi che doveva ospitare l'iniziativa di Casa Pound, a un certo punto, in mezzo ormai a questo dibattito mediatico tra si può fare, non si può fare, la libertà di parola, perché spesso poi gli viene data, viene citato, insomma, questo diritto di tutti di avere la libertà di parola. Fatto sta che il responsabile di questo spazio ha detto: se volete che io non dia la sala, dovete tirare su un'offerta a testa e darmi dei soldi affinché io ritiri la sala all'associazione di Casa Pound. Bene, cioè, insomma, qui si sta raggiungendo davvero il ridicolo.
Ha raschiato il famoso fondo del barile.
Esattamente. Chiudiamo con questo.
Cucciolo di radio! È radiazione!
Il pomeriggio del 12 dicembre, in piazza del Duomo ce l'avete illuminato. Non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori. Sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude più sportello. Ha una riunione.
eccoci, le 9:31, o meglio le 10:31 minuti, qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 4 dicembre, e per l'appunto citavamo i profughi contro i quali i partiti neofascisti continuano a scagliarsi. Ebbene, evidentemente anche dall'altra sponda dell'oceano Trump non fa di meno, visto che gli Stati Uniti si tirano fuori dal patto ONU sui migranti, a prescindere dal fatto che anche questo patto ovviamente sia una presa in giro tanto quanto tutta la carta straccia che man mano l'ONU produce. In ogni caso c'è da segnalare che, siamo a pagina 4 del Mattino di Padova, arriva un no grazie statunitense al resto del mondo per quanto riguarda la pressante questione internazionale dei migranti. E quindi gli Stati Uniti hanno preso la decisione di non partecipare allo sforzo globale di affrontare collettivamente il problema delle migrazioni di massa, uno sforzo che aveva preso forma, così si legge, un anno fa alle Nazioni Unite e che nel 2018 avrebbe dovuto diventare una sorta di documento guida con cui affrontare la crisi mondiale dei migranti. Poi magari il documento guida fatto di carta c'è, altrettanto più spessi sono invece i muri che in tutta tranquillità vengono eretti, penso proprio al caso anche del Messico e degli Stati Uniti. Quindi l'orientamento dell'ONU in materia mette a rischio il diritto sovranazionale degli Stati Uniti di fissare le proprie leggi migratorie e garantire la sicurezza dei propri confini. Questo è quanto ha scritto il segretario di Stato Rex Tillerson in una lettera indirizzata proprio al segretario generale delle Nazioni Unite poche ore prima della conferenza internazionale sulla migrazione che si aprirà oggi a Puerto Vallarta in Messico. E quindi gli USA appoggiano la cooperazione internazionale in materia di questioni migratorie, ha proseguito il massimo diplomatico statunitense nella lettera al segretario generale Ban Ki-moon, ma la responsabilità primaria di stati sovrani è di far sì che le migrazioni avvengano in modo sicuro, ordinato e legale. Insomma, legale tanto quanto muri ed espulsioni anche di persone che vivono negli Stati Uniti magari da decenni. Come dire che al Palazzo di Vetro erano in discussione politiche illegali o caotiche relative ai flussi migratori che stanno sconvolgendo gli equilibri globali. Una posizione appunto caldeggiata dai principali collaboratori di Donald Trump, favorevole ad abbandonare i lavori del Global Compact on Migration, infatti è il capo del gabinetto della Casa Bianca John Kelly, d'accordo col ministro della giustizia Jeff Sessions. Ambedue sono in linea con i principi di America First, portati avanti da Stephen Miller, un alto consigliere del presidente che ha aiutato il tycoon a definire una politica migratoria altamente restrittiva. E poi qui, andando in conclusione, si legge: l'America è fiera della sua eredità migratoria e la nostra decennale leadership morale, attenzione, in appoggio delle popolazioni migranti e dei rifugiati, ha affermato Nikki Haley, che è l'ambasciatrice statunitense all'ONU. Questo, insomma, è quanto ha detto. Però conclude: ma le nostre decisioni per quanto riguarda le politiche migratorie devono sempre essere fatte solo ed esclusivamente da americani. Quindi ecco che si è accodata anche lei, come era ovvio che fosse, ai deliri che sono stati pronunciati prima. E poi una dichiarazione particolarmente sorprendente, così la definiscono, alla luce del fatto che la Haley è lei stessa figlia di migranti. Ambedue i genitori sono nati in India e giunti negli Stati Uniti negli anni 60 attraverso il Canada, ma anche in questo caso insomma la memoria è corta e questo lo sappiamo. Saremo noi a decidere qual è il modo migliore per garantire il controllo dei nostri confini e chi avrà il permesso di entrare nel nostro paese. Questo ha continuato a dire questa ambasciatrice. E nel frattempo al Palazzo di Vetro gli Stati Uniti avevano aderito a un documento non vincolante, quindi l'ennesima carta straccia, chiamato Dichiarazione di New York sulla migrazione. Quindi questo un po' l'aggiornamento, come dire, che ci arriva oltreoceano rispetto alla cronaca internazionale proprio sulla questione migranti. Restando sempre oltreoceano e restando appunto nella cronaca internazionale, ci spostiamo invece su un altro scenario, quello dell'Honduras, dove a sua volta senz'altro gli Stati Uniti hanno bellamente le loro responsabilità.
Assolutamente, ricordiamo infatti che in Honduras si trova tra l'altro una delle più grandi basi militari statunitensi e insomma vediamo che a seguito delle elezioni che ci sono state, che non hanno mai dato conferma in questa settimana passata di un vincitore, di un candidato vincitore.
Sì, si sapeva che il candidato di sinistra era in netto vantaggio, ma quando questa informazione è trapelata, insomma, sono iniziati, ecco, i primi problemi, senz'altro diventati molto, molto più gravi. Ecco.
Assolutamente, infatti si leggeva che se ne sono andati dal paese anche gli osservatori internazionali che dovrebbero, insomma, garantire un minimo di correttezza per quanto riguarda le elezioni. Fatto sta che nel momento in cui si vedeva che il candidato di sinistra era in netta maggioranza, all'improvviso tutti questi soggetti sono scomparsi dal paese, non è stato dichiarato alcun vincitore e per i giorni successivi è stato imposto il coprifuoco dal governo attuale, stesso governo che, se non sbaglio, è al potere grazie a un golpe del 2009 che ha destituito il legittimo presidente, insomma, dell'Honduras. Il problema comunque non è solo una questione, diciamo, elettorale e politica istituzionale, ma a seguito di questo coprifuoco le persone sono scese in strada per violarlo apertamente, sono scese in strada per protestare, sono state erette barricate, diciamo, in tutto il paese, ci sono stati scontri con la polizia e con la polizia federale che, diciamo, che ha apertamente sparato sulla folla fino ad uccidere anche vari manifestanti e vari compagni,
sì,
in tutto il paese.
Che tra l'altro, come dicevi tu, insomma, uno scenario che assomiglia, o meglio, è in continuità perfetta con l'altro colpo di Stato che c'era stato, e difatti c'era arrivato anche un comunicato, il comunicato di Berta Vive, Milano Italia, Collettivo Italia Centro America, quindi il CICA, che condannano il nuovo tentativo di golpe che si sta tramando in Honduras per cancellare la volontà popolare chiaramente espressa con il voto di domenica 26 novembre, e quindi il comitato Berta Vive di Milano e il Collettivo Italia Centro America esprimono, si legge, la loro preoccupazione per il protrarsi dello spoglio delle schede delle elezioni di domenica 26 novembre in Honduras. Dopo un primo comunicato del Tribunale Supremo Elettorale, che con quasi il 60% dei voti scrutinati annunciava un chiaro vantaggio a favore del candidato dell'opposizione, Salvador Nasralla, nei confronti dell'attuale capo dello Stato, Juan Orlando Hernández, non è stato più emesso alcun bollettino. Il timore che si stiano organizzando colossali brogli, così appunto si scriveva, poi per l'appunto la situazione si è ulteriormente aggravata, brogli comunque per capovolgere il risultato del voto proclamando la vittoria di Hernández, membro di quel Partito Nacional coinvolto appunto nel colpo di Stato che nel 2009 depose il legittimo presidente Manuel Zelaya. Si vuole quindi cancellare la volontà popolare che in questi anni si è più volte coraggiosamente espressa con manifestazioni e proteste contro i golpisti al potere e contro la svendita del territorio e delle risorse nazionali. L'esempio più alto di questa lotta, che è costata tanto sangue, è proprio rappresentato da Berta Cáceres, assassinata nel marzo del 2016. Numerose quindi sono le irregolarità e le falsificazioni già segnalate dagli osservatori internazionali nel corso di queste operazioni di voto. Si ricorda infatti anche quanto denunciato dalla missione europea, cioè il controllo esercitato sul Tribunale Supremo Elettorale e sul registro degli aventi diritto al voto da parte del Partito Nacional, quindi il registro non è stato depurato e vi figurano ancora nomi di persone defunte, a questo ci riferiamo, e poi si segnalano anche le carenze e i ritardi nella comunicazione dei dati e l'interruzione per diverse ore della trasmissione dei risultati, oltre alla discriminazione elettorale nei confronti delle comunità indigene. E poi, come dire, l'ampio vantaggio durante la campagna elettorale concesso alla propaganda del Partito Nacional ai danni invece degli altri partiti, oltre che alla discriminazione da parte dei media locali nei confronti dell'alleanza di opposizione contro la dittatura, quindi la coalizione appunto che sostiene Najral. E quindi qui questo comunicato appunto che ci è arrivato qualche giorno fa dice di invitare tutti i movimenti, le associazioni e i partiti della sinistra a chiedere il rispetto della volontà popolare e a manifestare la propria solidarietà nei confronti del popolo honduregno in questo momento cruciale della sua lotta.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E rimanendo sulla cronaca internazionale, passiamo invece a una vicenda che ci è molto più vicina, ovvero quella che coinvolge i rapporti tra Italia ed Israele, per cui il Giro d'Italia che inizierà a maggio 2018, non si sa bene per quale motivo, anzi lo sappiamo benissimo, ma il nostro governo diciamo non lo vuole ammettere, il Giro d'Italia insomma inizierà in Israele. Già questa cosa è un po' strana, però le prime tappe ogni tanto vengono fatte all'estero per poi rientrare in Italia, ma questa volta partiranno direttamente da Israele, o meglio, come meglio dire, insomma dai territori occupati dai sionisti della Palestina. Insomma, oltretutto all'inizio veniva dichiarato che sarebbe questo giro, queste tappe sarebbero passate per Gerusalemme Ovest, mentre il resto di Gerusalemme dovrebbe essere capitale della Palestina, ma invece Israele sta tentando di riappropriarsi anche di questo. E insomma, dopo le richieste dell'ambasciatore israeliano di togliere, diciamo, quell'aggettivo ovest dalla denominazione di Gerusalemme, come se la città fosse tutta loro, e il governo italiano ha accettato, insomma, anche gli organizzatori del Giro d'Italia hanno accettato, e quindi passerà ufficialmente per Gerusalemme, capitale di Israele. E naturalmente questo lo afferma l'ambasciata di Palestina in Italia, esprimendo rammarico per l'evidente politicizzazione del giro, contro cui è partita anche la campagna Cambia Giro della campagna BDS. Cedendo alle pressioni politiche di Israele, gli organizzatori assecondano una pretesa di annessione condannata da risoluzioni ONU, assumendosi una responsabilità politica che non solo non compete loro, ma che differisce dalla posizione politica della comunità internazionale, compresa l'Italia. Il ministro della cultura e dello sport Miri Regev e il ministro del turismo Yariv Levin avevano minacciato che il governo israeliano non avrebbe partecipato all'evento sportivo se la definizione di Gerusalemme Ovest non fosse stata modificata, e sono stati subito accontentati. E, naturalmente, contemporaneo...
Di fronte al ricatto dei finanziamenti, sì, non ci hanno pensato un secondo.
Assolutamente. E, insomma, di fronte a questa vicenda che è abbastanza abbastanza brutta, diciamo, a sentire, visto soprattutto che concede ancora più margini, perlomeno mediatici, ad un paese che pratica tuttora l'apartheid verso il popolo palestinese. Contemporaneamente diciamo che il governo italiano invece in questi giorni l'ha fatta ancora più grossa, nel senso che doveva venire Leila Khaled, una nota dirigente del del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, una storica dirigente palestinese e compagna, quindi, che aveva in programma delle iniziative a Cagliari, Napoli e Roma per tre incontri differenti. Doveva anche venire qua in Veneto a fare visita a Venezia per un suo giro. E diciamo che appena scesa dall'aereo è stata subito bloccata e rimessa sul primo volo utile per Amman, in Giordania, dove vive, e quindi a cui non è stato permesso assolutamente di poter visitare l'Italia, comunque di poter
giustamente tutta una serie di soggettività, di collettivi o di individualità, insomma, si sono mossi anche per denunciare l'accaduto e per rivendicare invece la libertà di parola di Leila Khaled, che per l'appunto nel corso di questa settimana aveva tutta una serie di iniziative programmate, tra cui anche quella di mercoledì 6 a Milano. E invece, come hai detto tu, per l'appunto questa cosa non è stata possibile, perché evidentemente ci sono senz'altro due pesi e due misure, proprio per conclamare, per consolidare l'alleanza invece con lo Stato sionista. A tal proposito, rispetto proprio all'attivarsi contro l'apartheid e contro l'occupazione israeliana, tante volte abbiamo anche denunciato come il cosiddetto processo di pinkwashing, quindi quel processo con cui Israele cerca di lavarsi un po' la coscienza, di dare tutta un'altra immagine di sé che non sia quella dell'occupazione, ma sia quella delle discoteche, dei diritti, di Tel Aviv, insomma, come capitale della movida e quant'altro. Ebbene, questa operazione di pinkwashing probabilmente si colloca anche rispetto al Giro d'Italia, ma ci sono una serie di iniziative, tra l'altro rilanciate dal Fronte Palestina, quindi anche via web è possibile trovare ulteriori informazioni. E a tal proposito, venendo al Fronte Palestina Padova, segnaliamo un'iniziativa che ci sarà questo sabato, quindi sabato 9 dicembre, dal titolo più che azzeccato «Freniamo le ruote dell'occupazione sionista», e quindi alla Marzolo Occupata, in via Marzolo al Civico 4, quindi in zona Portello, ci sarà proprio un pomeriggio e una serata dedicati a questo Giro d'Italia 2018 che non deve partire da Israele. E difatti alle 17.30 si terrà un'assemblea di presentazione della campagna «Freniamo le ruote dell'occupazione sionista». Poi alle 20 ci sarà una cena medio orientale che sarà benefit per il Fronte Palestina, e poi dalle 22 un DJ set, quindi una iniziativa alla quale ovviamente invitiamo a partecipare e anche a diffondere. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
eccoci, le 10:53 minuti qui in chiusura con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 4 dicembre. Andiamo per l'appunto a ricordare quindi l'appuntamento di domani, domattina, martedì 5 dicembre, a partire dalle 10:30 davanti a Montecitorio a Roma, con le mamme dei detenuti uccisi dal carcere e di tutte le vittime della violenza poliziesca. E poi l'appuntamento invece che dicevamo di sabato 9 qui a Padova, la Marzolo occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4, con l'iniziativa Freniamo le ruote dell'occupazione sionista, e quindi dalle 17:30 l'assemblea e poi la cena benefit alle 20 e successivo DJ set alle 22, appunto un'iniziativa organizzata dal Fronte Palestina Padova. Ovviamente, andando in conclusione, vi ricordiamo che anche questa sera ci sarà la nuova puntata di Tecnologia e Controllo in diretta da Venezia Mestre, quindi dalle 21:30, oltre al fatto che c'è la nostra redazione sempre alla stessa ora, alle 21:30, qui all'Infospazio Chinatown, quindi in piazzetta Caduti della Resistenza, oppure via Varese 10 se vogliamo essere super precisi. Quindi se volete comunque passare a conoscerci, a suggerirci trasmissioni, ma anche a condurne una voi, che sia informativa, che sia musicale o anche entrambe le cose, ovviamente a noi fa molto molto piacere, visto che il palinsesto insomma è abbastanza libero nel corso delle mattinate. Quindi detto ciò, come sempre ricordiamo anche che la redazione è ogni lunedì alle 21:30, e ovviamente dobbiamo anche ricordare il nostro noto slogan finale,
che il problema non è il lunedì
ma il capitalismo.
Buona giornata a tutti,
e con questo appunto una buona giornata a tutti, ti faccio da pappagallo, e quindi ciao e restate in ascolto di Radiazione.
Ascolta Radiazione.